È sempre con grande letizia che mi incontro con voi la domenica per la preghiera comune. Non c'è soltanto l'ebbrezza di sentire che il Signore ci parla e ci ripete ogni volta, ci assicura che il Dio ci vuol bene, ma è anche una gioia profonda guardando all'assemblea, vedere i vostri volti e avvertire il calore della vostra amicizia, della vostra fraternità. Una delle cose più belle della vita è sentire d'avere a questo mondo amici e fratelli. Questa mattina poi il nostro incontro è arricchito da due presenze di due famiglie, i signori Claudio, che festeggiano oggi le nozze d'argento, 25 anni di matrimonio, i signori Biondo, che ne festeggiano 40 anni di matrimonio. Già nel passato vi dissi quanto mi piacere vi faccia che i momenti lieti, come i momenti tristi, siano convogliati in questo incontro. Il nostro non può essere, non può ridursi a un rito, ma il nostro deve essere un incontro vivo, un incontro d'uomini, un incontro di amici, di fratelli. E per cui è una grande letizia che si portino la loro testimonianza e dicano di fronte a tutti che si sono voluti bene, si vogliono bene, che ringraziano il Signore di essersi incontrati per il dono dell'amore e che chiedono alla comunità di pregare per loro e per i loro figli. Cosa che facciamo di tutto cuore. Sappiano che non soltanto ci felicitiamo con loro, che vogliamo loro bene, che partecipiamo alla loro letizia, ma sappiamo ancora che oggi questa comunità, questa assemblea prega per loro perché Dio continui a benedirli e continui ad essere presente nella loro casa. Ora, come sempre, siamo qui per ascoltare perché il Signore ci ha convocati, che cosa da dirci di importante. Il fratello che ha presentato questa liturgia ha toccato ancora una volta quella bellissima preghiera che esprime certamente le nostre tensioni interiori. Rimani con noi, o Signore, perché si fa sera e il giorno già declina. E ha detto con molta proprietà quando si fa buio nella nostra vita. E i motivi del buio, di questi nuvoloni scuri all'orizzonte, sono moltissimi. Per questo credo che questa preghiera veramente esprima la tensione, lo stato d'animo che c'è nel nostro cuore in questo momento della storia, della nostra vita. Ai motivi personali si aggiungono i motivi globali di questo villaggio globale che ormai è diventato il mondo. Ma questa mattina vorrei soffermarmi su un altro aspetto che ritengo molto importante. Noi abbiamo di fronte agli occhi i discepoli di Emmaus, queste due creature che avevano sperato che Gesù veramente rappresentasse la risposta alle attese del popolo. Avevano sperato, ma poi temevano di essere coinvolti dalla sconfitta di Cristo e avevano preso la strada dell'esilio, si erano allontanati dalla città, dal teatro in cui erano avvenuti questi avvenimenti importanti. Dal discorso che fanno col forestiero si emerge tutto questo. Avevamo sperato, sono passati però 3 giorni e non è accaduto nulla. Tu solo sei a Gerusalemme che non hai conosciuto le vicende che riguardano Gesù, il profeta, potente in parole e opere. E se non andati. Evidentemente la loro fede non era una fede importante in Cristo, non riuscivano a far sì che questa fede fosse efficace nella loro vita. E sì che avevano ascoltato il Maestro, e sì che avevano simpatia per Lui, e sì che avevano anche colto 2 testimonianze importanti, quale quelle delle donne che erano ritornate dal sepolcro dicendo che Cristo non c'era ed era risorto, e sì che avevano sentito anche gli apostoli che avevano riconfermato il discorso delle donne. Come mai? Questa fiducia in Cristo era una realtà che non incideva fino in fondo, che non dava loro il coraggio di affrontare la vita, che non determinava le loro decisioni. Vi ho detto un giorno, perché il pensiero e i valori dell'uomo d'oggi ci sono ancora, fortunatamente, ma sono fragili. Credo che sia sempre stata fragile la fede dell'uomo. Lo diceva Pietro quando pregava a Cristo dicendogli: Signore, io credo, ma tu aiuta la mia poca fede. Aiutami a credere maggiormente, più a fondo. Noi abbiamo veramente bisogno di una fede che faccia veramente supporto della vita, una fede che sia un elemento tale per cui non temiamo di giocarci la vita su questa fede. Trilussa, quel poeta romano, dice: la fede è bella senza i ma, senza i chissà, senza i perché. O la fede è un assoluto e allora diventa un elemento portante, decisivo, diventa veramente una luce che illumina il cammino e che ti dà la forza di affrontare il tuo destino, altrimenti se la fede non supera una certa soglia, è una fede che tu accetti a livello formale, metti un cassetto della tua vita, ma non influisce nelle tue decisioni. Allora mi interessa quanto mai scoprire qual è stato l'elemento determinante che la fede di questi discepoli di Emmaus abbia fatto un passo avanti, abbia fatto uno scatto di qualità. E credo che l'abbia fatto su due elementi di fondo. Il primo, quello di confrontarsi con gli altri. Si confrontano con questo forestiero, discutono di questi argomenti, si chiariscono le idee e accettano quello che di più questo forestiero riusciva a portare nel loro cuore e nella loro mente. Difatti era ardente il loro cuore mentre camminava e discutevano e sentivano questo forestiero che spiegava le scritture. Abbiamo bisogno di approfondire le scritture e far sì che queste scritture parlino al nostro cuore. Questo è un discorso, fratelli miei, di un'importanza vitale. Se le parole della scrittura non diventano, non cultura, ma diventano fermento, lievito della nostra vita, queste scritture non rappresentano quello per cui Dio ce le ha manifestate. La seconda cosa che determina in loro questo salto di qualità nella loro fede è la partecipazione alla celebrazione eucaristica. Lo riconobbero nel momento in cui Cristo spezzava il pane. Ed è un altro momento fondamentale. Oggi, come non mai purtroppo, e con grande amarezza per la Chiesa e con grande veramente elemento di confusione e di povertà interiore, si diserta l'incontro dell'Eucaristia. Sì, è vero, talvolta le nostre Eucaristie non hanno il respiro, non hanno la tensione, non hanno la ricchezza spirituale, ma dipende da noi che questi incontri, lo dicevo un istante fa, diventino veramente un incontro di vita. Deve essere una famiglia che si incontra, che si accetta, che prega assieme, che dichiara di fronte a Dio la propria debolezza, che vuole ravvivare la propria speranza, che si rigenera interiormente. Quando usciamo da questo incontro questa mattina, i nostri volti dovrebbero essere nuovi, le nostre coscienze più pulite, il nostro desiderio di ricominciare da capo veramente forte, il nostro veramente l'ebbrezza di sentirci fratelli deve essere riconfermata. Nel momento dell'Eucaristia questi uomini incontrano il Cristo e si riaccende in loro il coraggio, ritornano nel teatro dove erano avvenute queste cose e non hanno più paura dei giudei e annunciano, portano il loro contributo, danno la loro testimonianza e arricchiscono la Chiesa della loro scoperta e del dono che lo Spirito aveva fatto loro. Ebbene, fratelli miei, credo che questa sia la strada che deve determinare il nostro cammino, deve veramente recuperare questa nostra speranza e deve far sì che le verità diventino verità portanti, non verità da cassetto, non verità ininfluenti, non verità messe da parte, ma verità che determinano la nostra vita. L'abbiamo ripetuto mille volte questo concetto, che a me è poi carissimo, il concetto dell'incarnazione. Dio si fece carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il Signore è nel cuore degli uomini. Il Signore non sta nelle statue, il Signore non sta nella carta stampata, ma il Signore parla ed è presente soprattutto nel cuore degli uomini. Quando ci confrontiamo con l'uomo, quando ne scopriamo le ricchezze interiori, quando ne vediamo la nobiltà e la generosità, sì, è vero che nella vita incontriamo anche l'uomo che delude, anche l'uomo che tradisce la sua dignità di uomo, il suo compito dei figli di Dio, la sua fisionomia del figlio del Signore, ma anche pur vero che nell'uomo possiamo trovare l'immagine e la presenza del risorto, possiamo trovare veramente delle ricchezze e delle tracce di questo Dio che ha voluto posare il suo piede ed essere presente nel cuore dell'uomo. Per cui dobbiamo essere dei ricercatori di Dio nell'avvolto, nelle presenze degli uomini del nostro tempo. La seconda cosa fondamentale, l'abbiamo ripetuto ancora, Dio si è fatto carne ed ha voluto abitare in mezzo a noi. Il Signore non è scomparso dal nostro mondo, non è latitante, ma il Signore cammina con noi nella nostra storia, nelle nostre vicende, nella nostra vita, nei nostri cammini talvolta tormentati, nei nostri sentieri talvolta ripidi e difficili, ma Cristo è rimane in mezzo a noi, per cui mai possiamo sentirci desolati, abbandonati, traditi da questo Signore che è venuto appunto per testimoniarci l'amore di Dio. Per cui questi due concetti di fondo devono ravvivare la nostra fede. Il Signore lo posso incontrare da mattina a sera nel volto, nelle parole, nell'esempio, nella testimonianza dei miei fratelli, degli uomini con cui vivo e opero e sogno e cammino. Il Signore è ancora presente in mezzo al nostro mondo. Io so che queste sono le nostre convinzioni, ma devono convinzioni che devono diventare più vive, più sorridenti, più vitali. Per questo accetto veramente la preghiera dei discepoli di Emmaus, che diventa in questo momento anche la nostra preghiera. Una preghiera che esprime questa nostra tensione, questo nostro desiderio di fondo. Rimani con noi, Signore, perché si fa buio attorno a noi. Sempre è stato buio, ma in questo momento noi avvertiamo il nostro buio, il nostro disagio, la nostra confusione, la confusione del nostro mondo. Per questo ti chiediamo, Signore, col cuore in mano, non abbandonarci, rimani con noi, nonostante le nostre infedeltà, nonostante i nostri tradimenti, nonostante le nostre meschinità, rimani con noi, perché abbiamo paura del buio e della sera.